Decameron, settima giornata, decima novella. Due sanesi amano una donna, comare dell'uno. Muore il compare e torna al compagno secondo la promessa fattagli e raccontagli come di là si dimori. Restava solamente al re il dover novellare, il quale, poiché vide le donne racchetate, che del pero tagliato che colpa avuta non avea si dolevano, incominciò. Manifestissima cosa è che ogni giusto re primo servatore deve essere delle leggi fatte da lui, e se altro ne fa, servo degno di punizione e non re si deve giudicare. Nel quale peccato e riprensione, a me che vostro re sono, quasi costretto cader conviene. Egli è il vero che io ieri la legge diedi a nostri ragionamenti fatti oggi, con intenzione di non voler questo dì il mio privilegio usare, ma soggiacendo con voi insieme a quella, di quello ragionare che voi tutti ragionato avete. Ma egli non solamente è stato ragionato quello che io immaginato avea di raccontare, ma sonsi sopra quello tante altre cose e molto più belle dette che io per me, quantunque la memoria ricerchi, rammentar non mi posso né conoscere che io intorno a sì fatta materia dir potessi cosa che alle dette s'appareggiasse. E perciò, dovendo peccare nella legge da me medesimo fatta, siccome degno di punigione, infino a ora a ogni ammenda che comandata mi fia, mi proffero apparecchiato, e al mio privilegio usitato mi tornerò. E dico che la novella detta da Elissa del compare e della comare, e appresso la messaggine dei sanesi, hanno tanta forza, carissime donne, che lasciando star le beffe agli sciocchi mariti fatte dalle loro savie mogli, mi tirano a dovervi contare una novelletta di loro, la quale, ancora che in sé abbia assai di quello che creder non si dee, non di meno sarà in parte piacevole a ascoltare. Furono dunque in Siena due giovani popolari, dei quali l'uno ebbe nome Tingoccio Mini, e l'altro fu chiamato Meuccio di Tura, e abitavano in Porta Salaia, e quasi mai non usavano se non l'un con l'altro, e per quello che paresse s'amavano molto. E andando, come gli uomini vanno, alle chiese e alle prediche, più volte udito avevano e della gloria e della miseria che all'anime di color che morivano era, secondo i loro meriti, conceduta nell'altro mondo. Delle quali cose, desiderando di saper certa novella, né trovando il modo, insieme si promisero che qual prima di lor morisse, a colui che vivo fosse rimaso, se potesse, ritornerebbe e direbbegli novelle di quello che egli desiderava. E questo fermaron con giuramento. Avendosi adunque questa promessione fatta, e insieme continuamente usando, come è detto, avvenne che Tingoccio divenne compare d'uno Ambrogio Anselmini, che stava in Camporeggi, il quale d'una sua donna chiamata Monna Mita aveva avuto un figliuolo. Il quale Tingoccio, insieme con Meuccio visitando alcuna volta questa sua comare, la quale era una bellissima e vaga donna, nonostante il comparatico si innamorò di lei, e Meuccio similemente, piacendogli ella molto e molto udendola commendare a Tingoccio, se ne innamorò. E di questo amore l'un si guardava dall'altro, ma non per una medesima ragione. Tingoccio si guardava di scoprirlo a Meuccio per la cattività che a lui medesimo parea fare d'amare la comare, e sarebbe si vergognato che alcuno l'avesse saputo. Meuccio non se ne guardava per questo, ma perché già ha veduto sera che ella piaceva a Tingoccio. Laonde gli diceva: se io questo gli discuopro, egli prenderà gelosia di me. E potendolo ogni suo piacere parlare, siccome compare, in ciò che egli potrà, la mi metterà in odio. E così mai cosa che mi piaccia di lei io non avrò. Ora, amando questi due giovani, come detto è, avvenne che Tingoccio, al quale era più destro il potere alla donna aprire ogni suo desiderio, tanto seppe fare e con atti e con parole che gli ebbe di lei il piacer suo. Di che Meuccio s'accorse bene e quantunque molto gli dispiacesse, pure sperando di dover alcuna volta pervenire al fine del suo desiderio, a ciò che Tingoccio non avesse materia né cagione di guastargli o di impedirgli alcun suo fatto, faceva pur vista di non avvedersene. Così amando i due compagni, l'uno più felicemente che l'altro, avvenne che, trovando Tingoccio nelle possessioni della comare il terren dolce, tanto vangò e tanto lavorò che un'infermità ne gli sopravvenne, la quale, dopo alquanti dì, si l'aggravò forte che, non potendola sostenere, trapassò di questa vita. E, trapassato, il terzo dì appresso, che forse prima non aveva potuto, se ne venne, secondo la promessione fatta, una notte nella camera di Meuccio, e lui, il quale forte dormiva, chiamò. Meuccio, destato, si disse: qual sei tu? A cui egli rispose: io sono Tingoccio, il quale, secondo la promessione che io ti feci, sono a te tornato a dirti novelle dell'altro mondo. Alquanto si spaventò Meuccio veggendolo, ma pure rassicurato disse: tu sia il benvenuto, fratel mio. E poi il domandò se egli era perduto. Al quale Tingoccio rispose: perdute sono le cose che non si ritrovano. E come sarei io in mei chi se io fossi perduto? Dai, disse Meuccio, io non dico così, ma io ti dimando se tu sei tra l'anime dannate nel fuoco pennace di inferno. A cui Tingoccio rispose: costetto no. Ah, io son bene per i peccati da me commessi in gravissime pene e angosciose molto. Domandò allora Meuccio, particolarmente Tingoccio, che pene si dessero di là per ciascun dei peccati che di qua si commettono, e Tingoccio gliele disse tutte. Poi il domandò Meuccio se gli avesse di qua per lui a fare alcuna cosa, a cui Tingoccio rispose di sì, e ciò era che gli facesse per lui dire delle messe e delle orazioni e fare delle limosine, perciò che queste cose molto giovavano a quei di là, a cui Meuccio disse di farlo volentieri. E partendosi Tingoccio da lui, Meuccio si ricordò della comare e, sollevato alquanto il capo, disse: ben che mi ricorda, o Tingoccio, della comare con la quale tu giacevi quando eri di qua, che pena te di là data? A cui Tingoccio rispose: fratel mio, come io giunsi di là, si fu uno il qual pareva che tutti i miei peccati sapesse a mente, il quale mi comandò che io andassi in quel luogo nel quale io piansi in grandissima pena le colpe mie, dove io trovai molti compagni a quella medesima pena condannati che io. E stando io tra loro e ricordandomi di ciò che già fatto avea con la comare, e aspettando per quello troppo maggior pena che quella che data m'era, quantunque io fossi in un gran fuoco e molto ardente, tutto di paura tremava. Il che, sentendo un che m'era dal lato, mi disse: che hai tu più che gli altri che qui sono, che triemi stando nel fuoco? Oh, dissi io, amico mio, io ho gran paura del giudicio che io aspetto d'un gran peccato che io feci già. Quindi allora mi domandò che peccato quel fosse. a cui io dissi: il peccato fu cotale che io mi giaceva con una mia comare e giacquivi tanto che io me ne scorticai. Egli allora, facendosi beffe di ciò, mi disse: va, sciocco, non dubitare che di qua non si tiene ragione alcuna delle comari. Il che io, udendo tutto, mi rassicurai. E detto questo, appressandosi il giorno, disse: Meuccio, fatti con Dio che io non posso più essere con teco. E subitamente andò via. Meuccio, avendo udito che di là niuna ragion si teneva delle comari, cominciò a far beffe della sua sciocchezza, perciò che già parecchie ne aveva risparmiate, perché, lasciata andare la sua ignoranza, in ciò per innanzi divenne savio. Le quali cose, se frate Rinaldo avesse sapute, non gli sarebbe stato bisogno d'andarsi logizzando quando convertì a suo piacere la sua buona comare.